Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il dramma di Cromontana parla per la prima volta a Gaetan, il barman della Constellation. La sua testimonianza potrebbe essere di grande importanza per l'inchiesta. Sentiremo nel giornale cosa ha detto. Ignazio Cassis a Kiev, obiettivo del viaggio, offrire come presidente di turno dell'OSCE una mediazione nella guerra in Ucraina. In Germania arrestate 5 persone, il sospetto aver eluso le sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Fuori l'AESA, gli agenti anti-immigrazione degli Stati Uniti e il messaggio del vincitore del Grammy Award, il cantante portoricano Bad Bunny, una cerimonia, quella degli Oscar della musica, dai forti connotati politici. Zurigo come hub per viaggi notturni in treno e bus in tutta Europa è la visione che emerge da uno studio commissionato dalla città e dalla locale organizzazione del turismo. Primo piano dunque ancora il tragico rogo di Cromontana, il cui bilancio, ricordiamo, ieri si è appesantito con la 41esima morte, quella di un 18enne vodese deceduto all'ospedale di Zurigo. Ad avercela fatta invece Gaetan, il barman della Constellation, che è anche uno dei principali testimoni del dramma e che potrebbe essere di importanza capitale nell'inchiesta. Per la prima volta ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, a raccoglierne la testimonianza e la trasmissione della TV romanda Mise au point. Ci riassume quanto detto Anna Valenti.
È stato dimesso solo qualche giorno fa dall'ospedale, dove ha trascorso quasi un mese. Ricoverato prima al CHUV di Losanna, poi in un ospedale di Parigi, Gaetan è stato in coma per 8 giorni. È un sopravvissuto del rogo a Le Constellation. Lui era il barman. Il suo risveglio è stato difficile, il dolore fisico e non solo, ancora grandi. Ma se fino a ieri la sua storia l'abbiamo sentita raccontata dal padre, ora che ha recuperato la sua voce, la vuole raccontare in prima persona per dare la sua versione dei fatti, in risposta allo scarico di responsabilità fatto dalla coppia di gerenti del bar, che hanno puntato il dito contro il personale. All'inizio non gliene volevo, non ho le competenze per determinare chi sia il responsabile del rogo, ma trovo aberrante come si stiano defilando dalle loro responsabilità, colpevolizzando il personale, afferma Gaetan. Nella sua testimonianza non fa mai accuse, si limita a raccontare le sue perplessità. Ad esempio su quei pannelli fonoassorbenti, prima penzolanti, incollati con una colla di cui anche il proprietario non conosceva i dettagli, lasciata agire ponendo le stecche di biliardo, come illustrato nel video fatto da Gaetan per mostrare al gerente lo stato delle cose, e che racconta una certa consuetudine al fai da te. Il mio dubbio, afferma Gaetan, è che quella colla fosse altamente infiammabile e che abbia contribuito a innescare il rogo. E poi racconta delle lattine, degli alimenti scaduti che si vendevano regolarmente alla clientela perché i padroni, si sapeva, volevano guadagnare il più possibile, senza contare poi le perplessità su chi frequentava il bar. Clienti sempre molto ubriachi, molto giovani, difficili da controllare perché mostravano come carte d'identità le loro copie sul telefonino, che potevano essere alterate. Infine, il grande rammarico è quello dell'assenza di qualsiasi formazione.
Moi, j'étais tout seul au bar du haut. Après, malheureusement, j'ai ce souvenir en fait des
Gaetan quella sera era al piano di sopra, all'1:26 ha sentito le prime grida provenienti dal seminterrato e sceso fino alle scale. Il fumo era denso, ricorda di aver tirato a sé una persona, ma forse poi è stato travolto dalla massa che scappava, deve aver perso conoscenza perché non ricorda nulla. Se avessi saputo agire, se avessi saputo usare gli istintori, che non so nemmeno se vi fossero sul mio piano, forse le cose sarebbero andate diversamente. Una serie di se e di ma con cui è difficile convivere, che fanno parte del lungo processo di guarigione, di ricostruzione fisica e non solo, che Gaetan dovrà affrontare.
Ignazio Cassis si trova oggi in Ucraina. Il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri ha annunciato il suo arrivo a Kiev in un post sulla piattaforma X. L'obiettivo del viaggio, scrive il consigliere federale, è riaffermare il ruolo dell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, come piattaforma di dialogo e la volontà dell'organizzazione di sostenere gli sforzi per raggiungere una pace duratura sulla base del diritto internazionale. Cassis aveva già annunciato a gennaio, durante il UEFA di Davos, di voler assumere un ruolo di mediazione nella guerra in Ucraina come presidente di turno dell'OSCE. A seconda dell'evoluzione della situazione potrebbe anche recarsi a Mosca e a Washington. Vasta operazione della polizia in Germania contro una rete di imprenditori che avrebbe violato l'embargo imposto dall'Unione Europea alla Russia. In manette sono finiti 5 uomini. I dettagli da Berlino con Walter Rauer.
Al centro dell'inchiesta avviata dalla Procura federale di Karlsruhe ci sarebbe una ditta di Lubecca fondata nel marzo del 2022, poche settimane dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Vladimir Putin, da un imprenditore russo-tedesco. Scopo di questa ditta sarebbe stato proprio quello di aggirare le sanzioni imposte al Cremlino dall'Unione Europea e il divieto di esportare in Russia prodotti potenzialmente rischiosi come componenti elettronici o materiale bellico. La ditta, avvalendosi di una rete di collaboratori e di società fittizie, avrebbe organizzato negli ultimi 4 anni oltre 16.000 forniture di prodotti colpiti dall'embargo a 24 imprese russe. Forniti sono stati fra gli altri sensori elettronici, cuscinetti a sfera, convertitori e prodotti chimici per un valore complessivo di decine di milioni di euro. La procura accusa il proprietario della ditta di Lubecca e 4 altri suoi complici arrestati questa mattina nella città anseatica, Francoforte, Norimberga e nell'antedesco orientale del Mecklenburgo di associazione per delinquere e di violazione delle leggi commerciali. Il fatto che del caso si occupi direttamente la Procura federale e non gli inquirenti locali dimostra la gravità e anche l'importanza di questa operazione, la più vasta mai svoltasi in Germania nel campo delle violazioni delle sanzioni contro la Russia.
Sergei Shoigu, segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, è di nuovo in visita in Cina. Shoigu ha incontrato il ministro degli esteri cinese Wang Yi. I due hanno concordato di rafforzare la cooperazione strategica tra Pechino e Mosca, ma il faccia a faccia è servito anche o soprattutto per allinearsi sui dossier internazionali più pressanti, dalla guerra in Ucraina alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
A inizio dicembre si erano visti a Mosca. Meno di 2 mesi dopo, Sergei Shoigu e Wang Yi sono tornati a incontrarsi, stavolta a Pechino. Allora l'incontro si era svolto contemporaneamente alla visita di una delegazione della Casa Bianca al Cremlino. Stavolta avviene alla vigilia di un possibile punto di svolta sulla guerra in Ucraina. Al termine dell'incontro, Shoigu e Wang hanno annunciato l'intenzione di rafforzare la cooperazione strategica e hanno sostenuto di voler difendere il sistema globale con al centro le Nazioni Unite, tradotto no al Consiglio per la pace lanciato da Donald Trump. Oltre alla retorica, Cina e Russia si sono senz'altro aggiornate su Ucraina e Iran, storico partner dei due paesi. Dopo la cattura di Maduro in Venezuela, altro amico di entrambi, Pechino e Mosca cercano un maggiore allineamento per far fronte alle mosse di Washington. Le ricadute possono essere anche economiche. Senza il petrolio di Caracas e con l'instabilità iraniana, la Cina potrebbe aumentare le importazioni dalla Russia. Un modo per tamponare il crollo dell'interscambio commerciale tra Pechino e Mosca, meno 10% nel 2025. Significativa anche l'immediatezza del viaggio di Shoigu dopo la recente e clamorosa notizia dell'indagine contro il generale Zhang Youxia, militare più alto in grado dell'esercito cinese. Possibile che Mosca abbia chiesto rassicurazioni sulla stabilità della partnership di sicurezza, un tema su cui i rapporti paiono stretti nonostante le smentite di Pechino. Secondo il Telegraph, la Cina starebbe fornendo a Mosca macchinari e tecnologia essenziali per produrre missili ipersonici con capacità nucleare.
L'Iran ha convocato gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea in risposta alla designazione delle guardie della rivoluzione, i Pasdaran, come terroristi. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, accusando l'Europa di, citiamo, adulazione nei confronti degli Stati Uniti. Stati Uniti che da una parte minacciano di intervenire militarmente in Iran, dall'altra si dicono pronti al negoziato. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
La designazione dei Guardiani della Rivoluzione come organizzazione terroristica, decisa dall'Unione Europea la settimana scorsa, è stata definita dal Ministero degli Esteri iraniano un insulto e un errore strategico. Teheran si riserva a questo punto di decidere ulteriori contromisure, oltre alla convocazione dei diplomatici dell'Unione. I Guardiani della Rivoluzione sono il braccio ideologico dell'esercito iraniano, responsabile del massacro di decine di migliaia di manifestanti che nelle scorse settimane sono scesi nelle strade denunciando le condizioni di vita e sfidando le autorità. E proprio stamane la TV di Stato iraniana ha comunicato l'arresto di 4 cittadini stranieri per essere stati trovati in possesso di granate assordanti e aver partecipato alle proteste. Non si sa quali siano le loro nazionalità. Rapporti quindi in progressivo deterioramento con l'Europa, situazione che rischia di compromettere il suo ruolo di mediatrice con gli Stati Uniti sul dossier nucleare. Il presidente Trump ieri ha affermato di sperare in un accordo con la Repubblica Islamica e questo dopo aver minacciato a più riprese un nuovo intervento militare e aver inviato nella regione i mezzi militari per rendere le minacce credibili. Stamane il Ministero degli Esteri iraniano ha fatto sapere di stare valutando le varie proposte di negoziato e di sperare di raggiungere un risultato nei prossimi giorni. Anche la Russia si sta ritagliando un ruolo, offrendosi di rimuovere l'uranio arricchito presente in Iran.
E adesso andiamo a Los Angeles, dove ieri si è tenuta la cerimonia dei Grammy Awards, durante la quale si assegnano i premi musicali internazionali più importanti al mondo. Una cerimonia caratterizzata da forti messaggi politici contro le recenti operazioni anti-immigrazione dell'ICE, l'agenzia federale statunitense.
Before I say thanks to God, I'm gonna say ICE out.
E quelle che abbiamo appena sentito sono le parole pronunciate dal vincitore principale dei Grammy Award, il cantante portoricano Bad Bunny, il primo artista latino a ricevere questo riconoscimento, che ha iniziato il suo discorso proprio così, con lo slogan Fuori l'ICE. Ci dice di più Sofia Stroppini.
We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans.
Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani, ha affermato Bad Bunny.
I know it's tough not to hate on these days. Sometimes we get contaminados. I don't know how to say that in English.
So che è difficile non odiare in questi giorni, ha proseguito, ma l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore.
The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.
Il cantante non è nuovo a prese di posizioni così nette. Nei suoi testi affronta tematiche complesse, legate alla storia del suo paese di origine, Porto Rico. Nel brano Lo che passò a Hawaii, per esempio, parla della volontà che a Porto Rico non accada lo stesso che alla Hawaii, divenuta il 50° stato federale degli Stati Uniti d'America. Emergono qui temi come l'anticolonialismo e le pressioni economiche che minacciano l'autonomia dell'isola, territorio non incorporato degli Stati Uniti. Il tutto unito al desiderio di mantenerne viva l'identità. Tuttavia, il cantante non si limita a questo. Alla fine dello scorso anno aveva annunciato di aver escluso gli Stati Uniti dalle tappe del suo tour mondiale e questo per non esporre i suoi fan di origine latina al pericolo rappresentato dagli agenti dell'ICE.
Dissenso dunque ai Grammy Awards contro l'ICE, la cui azione sta avendo ripercussioni anche fuori dagli Stati Uniti. Le polemiche mondiali, infatti, innescate dalla morte a Minneapolis di due manifestanti uccisi dagli agenti delle forze anti-immigrazione, hanno avuto la meglio sugli accordi sottoscritti da alcune importanti aziende del settore informatico, tra cui la francese Capgemini. Da Parigi sentiamo Alessandro Grandesso.
L'obiettivo prioritario era quello di scovare gli stranieri in situazioni irregolari sul suolo americano, tracciandone per esempio il telefonino, studiandone i dati sui social, fornendo foto e documenti su luoghi di residenza e di lavoro, incrociandoli poi con i documenti ufficiali, attivandone la sorveglianza anche a distanza per garantire la veridicità delle informazioni e facilitarne dunque l'arresto. E per ogni pacchetto di dati validi, ottenuti con ogni mezzo disponibile e portati a conoscenza delle autorità americane, era previsto anche un premio in denaro, questi termini del contratto da 4,8 milioni di dollari, sottoscritto in autunno anche dalla filiale statunitense del colosso informatico francese Capgemini con le forze di anti-immigrazione dell'ICE. Le stesse finite al centro dell'attenzione mediatica mondiale dopo l'uccisione di due manifestanti da parte dei suoi agenti. L'ondata di polemiche e la rivelazione dei dettagli sui contratti attivati comunque pure con altre aziende del settore ha spinto Capgemini a convocare d'urgenza nel weekend un consiglio di amministrazione straordinario che ha varato la vendita della sua filiale americana, ricordando comunque che il contratto con l'AIS rappresentava solo lo 0,4% del suo giro d'affari.
Ancora un contributo prima di chiudere. Zurigo quale punto intermodale per viaggi notturni in tutta Europa? È la visione che emerge da uno studio commissionato dalla città e dalla locale organizzazione del turismo. Aspetti ai quali lavorare per rendere questa soluzione interessante comunque non mancano, come ci illustra Manuele Ferrari.
Oggi chi vuole viaggiare la notte con treni e bus lo deve volere. La rete di collegamenti è ancora limitata, i prezzi non concorrenziali, in generale è faticoso e complicato muoversi in questo modo. Problemi che si potrebbero risolvere con soluzioni combinate dei biglietti, con un servizio bagagli, docce e colazione a disposizione nei centri di cambio. Nulla di fantascientifico, spiega Thomas Sauter Servas, esperto di mobilità e coautore dello studio. Molte cose potrebbero venire implementate subito, anche perché, ammette il professore della ZHAW, l'alta scuola di scienze applicate di Zurigo, ai microfoni di SRF. L'idea non è veramente nuova. Zurigo in passato è stata centrale per il traffico dei treni notturni per tutta l'Europa e proprio da qui si vuole ripartire. Da Berlino a Barcellona, Zurigo è raggiungibile in 10-12 ore di bus. Ridurre i voli è fondamentale, sottolinea René Esterman, responsabile dell'ufficio per la tutela dell'ambiente e della salute della città. Sono questi ad avere un maggiore impatto sul clima. E allora tutti con un bus elettrico dell'azienda cittadina di trasporto pubblico fino ad Amsterdam? Magari come partner in città o magari parte di una società internazionale, ma prima di giungere a tanto bisogna realizzare le infrastrutture necessarie per chi già opera su tali linee. Come Luca Bortolani, fondatore e direttore di Twiliner. La società dallo scorso autunno offre viaggi notturni su bus con particolari sedili che permettono di dormire più comodamente.
Ganz viele Menschen möchten heute weniger fliegen.
Ci sono sempre più persone che vogliono volare meno e sarebbero pronte ad usare i bus notturni. Da qui l'interesse ad una collaborazione con la città. Il primo passo è riuscire però a dimostrare che un'alternativa all'aereo esiste, un'offerta che, stando agli autori dello studio, potrebbe diventare realtà e concorrenziale entro il 2040.
Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.